Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time, anche se con qualche minuto di ritardo. Presente il giustiziere Jerry Palazzotto.
Buongiorno.
Buongiorno Jerry.
E allora, ritorno al futuro, Tancredi, fai mea culpa.
Sì, mea culpa ci sta.
Ha causato un disastro.
Sapessi, sono andato indietro di 7 minuti, ma gli ascoltatori
no,
non lo sanno.
Di 14
Di 14, di 14 minuti indietro.
Ha fatto il segnale orario.
Annunciato che erano 7 minuti alle 12, invece erano 7 minuti dopo le 12.
E noi immaginavamo queste migliaia
un'ecatombe,
migliaia di persone, diciamo, ah vabbè, ma ancora c'è tempo.
Tranquilli, non vi preoccupate. No, sono le 12:13
adesso. Allora, scusate per la voce, che ho il naso completamente chiuso.
Ancora.
Sì, no, probabilmente
sì o no.
Ci sono alcuni momenti in cui io vorrei chiudere le orecchie. E allora, perché sento cose che mi lasciano un po' così.
Perplesso.
Automaticamente mi si chiude il naso, perché per via del mio mestiere le orecchie non si possono chiudere mai, allora mi si è chiuso il naso. Un giorno parleremo dei posteggiatori, dei parcheggi. Perché
finita la campagna elettorale,
sì,
potremo parlare ampiamente delle proposte.
Mi leverete il bavaglio, anzi la museruola.
Anche noi, perché noi vorremmo dire.
E poi parleremo di soprattutto io sono molto, molto interessato alla colata di cemento, quella per fare gli stalli alla Favorita.
Basta, quello questi è, alberi alla Favorita,
vabbè,
basta.
Esatto,
sono vecchi, basta, togliamoli.
E poi finisco, giuro, perché poi altrimenti diventiamo ingovernabili, il business della Movida, quello è il tema più importante. Cioè, è il nuovo sogno palermitano.
Sai?
Un milione di posti di lavoro tra i bicchieri.
Vabbè, perché no?
Dunque, ci siamo presi, diciamo, questa libertà di ridacchiare un po' all'inizio, perché invece
perché
il tema di oggi
esatto,
è molto, molto serio. Ci siamo presi anche ieri un giorno
di
per
riflessione.
Pensarci, perché è come nello stile di questa trasmissione: noi cerchiamo solitamente di pensare prima di parlare. E soprattutto rifugiamo, o almeno tentiamo di farlo, dai luoghi comuni, appunto degli appuntamenti fissi in cui tutti parlano di quella cosa, vedi anniversari, stragi e cose varie. Noi invece scegliamo di parlarne,
esatto,
random, proprio per ricordare certe cose quando gli altri non le ricordano. E allora oggi, secondo me, dobbiamo tornare, o più che altro aprire una riflessione che vorrei fosse pubblica, su questo tema della morte, del suicidio assistito, dell'eutanasia. Vedremo che ci sono delle differenze, e soprattutto, ecco, anziché blaterare come tutti abbiamo fatto, io compreso, sulla vicenda del DJ Fabbo, che è una vicenda che a me mi ha lasciato veramente, mi ha tramortito. Cioè,
ti tocca,
io ieri
molto,
pomeriggio,
ti tocca molto.
Ieri pomeriggio, quando ho riflettuto su questa cosa e prendevo gli appunti per la trasmissione di oggi, ero davvero proprio commosso, e poi mi ha fatto entrare in un clima di tristezza, e nello stesso tempo mi ha aperto, diciamo, degli spunti di riflessione che voglio condividere con voi. Innanzitutto io vorrei dire, fondamentalmente, la mia posizione, che non necessariamente non è quella ufficiale, diciamo, di questa radio, di questa trasmissione,
credo che coincida in realtà, però.
Sì, però, insomma, allora, io sono assolutamente a favore della scelta personale di chiunque abbia una vita che d'improvviso diventa impossibile, o addirittura è nata impossibile, e ognuno della propria vita, compatibilmente appunto alle scelte delle persone che ci stanno intorno, perché le persone che ci stanno intorno sono fondamentali per questo, perché oggi vi racconterò anche di casi in cui non si è arrivati a questa scelta proprio per le persone che stavano intorno. Io credo che chiunque di noi abbia questo diritto, però so anche che è molto difficile per uno Stato fare una legge che legittimi la morte. Ecco, questo è, secondo me, un bug che va in qualche maniera risolto.
Sì.
anche studiando le legislazioni di altri stati, di cui oggi faremo un rapido excursus. Ecco, comunque io credo che bisogna muoversi senza estremismi in questa cosa. Di certo non è possibile vietare qualcosa che una persona vuole fortemente, perché come dicevamo ieri, per raccontare una vita ci vuole una vita. Cioè noi non possiamo improvvisarci censori, censori, commentatori di storie che sono infinite e che noi abbiamo incrociato soltanto per qualche secondo sulla timeline del nostro social oppure sfogliando un giornale. Dobbiamo stare molto attenti perché questa è davvero l'epoca della confusione oltre che della rabbia, come abbiamo discusso più volte. E allora, cercando di capire, cercando anche di sapere cosa pensano i nostri ascoltatori, entriamo nei meandri.
Ce n'è già uno che ha scritto, Salvatore, che dice: ringrazio Palazzotto come uomo per quel che ha scritto su Facebook. Quindi probabilmente ha letto il tuo messaggio.
Sì, avrà letto, sì, su
anche Caponetto ha ripreso questa mattina.
Sì,
perché...
io ieri ho scritto un piccolo post che ha avuto non so quante centinaia di
contatti,
insomma, perché che poi è stato
semplicemente
condiviso.
Secondo me toccava tutte le sensazioni.
Non mi aspettavo questa condivisione, perché fra l'altro anche ho sentito stamattina Caponetto che proprio inizio trasmissione sì, ne ha fatto uno spunto di discussione, l'ho ringraziato poc'anzi. E allora, a proposito di questo, io direi cominciamo a entrare in maniera un po' fredda nell'argomento, anche perché ripeto, io non riesco a essere molto distaccato in questa cosa, perché chiunque di noi ci vede sempre qualcosa che ha a che fare con le nostre storie, con il nostro passato,
le nostre paure, anche sì, perché parliamo
con
di
le nostre paure,
paure.
Esattamente. E allora, siccome non siamo fatti di latta, non siamo fatti di ferro, dobbiamo cercare di affrontare le cose, secondo me, in una maniera un po' più così, un po' più distaccata, anche perché il migliore modo di parlare di questo tema è quello di cercare di spiegare quanto più possibile. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che esiste una differenza e non bisogna mai confondere tra l'eutanasia e il suicidio assistito. Cioè l'eutanasia è, diciamo, la pratica in cui un soggetto terzo, cioè un medico, esatto, per motivi legati al desiderio di terminare, diciamo, la propria esistenza, aiuta qualcuno a morire su richiesta del paziente. Cioè c'è un
interviene fisicamente sul paziente.
Attenzione, perché questo nell'aspetto etico ha una sua fattispecie.
Certo, certo, esatto, perché ci sono tantissime persone che per esempio questa cosa qui non la farebbero mai.
Esattamente. Il suicidio assistito è diverso, che è quello che ha fatto il DJ Fabo. Esatto. Il suicidio assistito è diverso perché è una persona che chiede di essere assistita nel momento in cui sceglie di abbandonare questa terra, e comunque è un momento in cui questa persona autonomamente si toglie la vita. E in questo caso il medico si limita soltanto a prescrivere la dose di questo farmaco letale, che è che poi tecnicamente spiegheremo, solitamente è una sorta di, si chiama pentobarbital di sodio, ed è una cosa che comporta, secondo quello che la scienza dice, perché non c'è testimonianza ovviamente, una morte dolce, nel senso che comporta un addormentamento e non provoca dolore. Prima del pentobarbital di sodio solitamente al paziente vengono somministrate due pillole di antivomito, pastiglie antiemetiche, per evitare che appunto per un riflesso questo farmaco venga espulso, o nel caso in cui il farmaco, come nel caso di DJ Fabo, non viene ingerito ma finisce, diciamo, per endovena, non si provochi un vomito, che è comunque una cosa molto, molto sgradevole in un momento così delicato. È proprio la cosa che può anche incidere sulla sensazione, sull'ultima sensazione. Questo è il punto di partenza. Voi mi dovete dire se io mi devo fermare o se dobbiamo...
Direi di fermarci ora per...
Sì, ma proprio perché è un punto di partenza, vediamo come si sviluppa la vicenda appunto a partire dal prossimo intervento.
Sì, sicuramente sarà una puntata molto sofferta per certi versi. Ti cito solo un messaggio che è arrivato. esiste il libero arbitrio, ognuno si assume le proprie responsabilità, ma non lo approverò mai perché solo Dio può togliere la vita. Chiamalo come vuoi, sempre suicidio è. Sono posizioni da trincea su questo argomento, c'è poco da fare.
E partiremo proprio da qui.
Quindi dal libero arbitrio, perché no? Qui al giustiziere tra qualche istante.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Ci eravamo lasciati con un messaggio di un ascoltatore che diceva: esiste il libero arbitrio e ognuno si assume le proprie responsabilità, ma non lo approverò mai perché solo Dio può togliere la vita. Chiamalo come vuoi, sempre suicidio è.
Quindi questo messaggio contiene, diciamo, in sé
la tesi e l'antitesi.
Sì, ecco. Una contraddizione, diciamo, esiste il libero arbitrio, però io non lo approvo. Quindi, diciamo, se è libero arbitrio va in qualche maniera.
Vabbè,
posso provare a interpretare la fede
esiste
cristiana.
Esiste Trump, però io non lo approvo, per esempio.
Penso che per la
ma
fede
il libero
cristiana...
arbitrio è una cosa che influisce
appunto.
Sull'approvazione altrui, perché il libero arbitrio non ha bisogno dell'approvazione altrui, cioè è proprio questo.
Però teoricamente, se tu credi in Dio, poi nella vita ultraterrena paghi questo tuo libero arbitrio con l'inferno piuttosto che il
certamente
paradiso.
In ogni caso proprio il tema del libero arbitrio è fondamentale, perché il libero arbitrio è qualcosa che è assolutamente soggettivo, cioè il mio libero arbitrio non può mai influire sul tuo, perché altrimenti non è un'imposizione, non è, si trasforma, cioè in corsa cambia e diventa un'altra cosa. E tutto questo per dire che stiamo parlando del suicidio assistito, che stiamo prendendo spunto dal caso di DJ Fabo, però anche tenendo conto del fatto che qui non c'è una tesi precostituita, cioè ci sono tanti dubbi,
molte considerazioni,
esatto, e il caso del DJ Fabo è fondamentale perché io come ho scritto, diciamo, su questo post di cui citavamo e che non voglio rileggere, comunque il succo è questo, cioè se tu sei stato forte, amato, figo, hai vissuto addentando la vita e all'improvviso ti ritrovi a essere un vegetale, al buio perché non vedi, a vivere, diciamo, nei meandri di questa di questo ergastolo, di questo fine pena mai, in un letto dove non ti puoi muovere, il tuo libero arbitrio deve avere la possibilità di dire basta. Non ci può essere nessuna legge di nessuno stato, di nessuna religione. Non, questo è proprio quello che noi, diciamo, è l'essere umano che deve emergere. E allora non ci può essere nessuno che ti dice che tu devi stare lì ad espiare e ad aspettare che si compia qualcosa che tu vuoi che si compia, ma che si compia con i tuoi tempi, perché non ce la fai più. E allora lì, secondo me, la grande soluzione è cercare di aggirare l'ostacolo legislativo. In Italia, per esempio, già esiste il testamento biologico. In Italia è possibile rifiutare le cure.
Però è diverso,
in certi casi con blindatura incredibile, ma questo invece è un caso molto diverso, perché questo è un caso in cui non è staccando una macchina che tu cessi di vivere, questo è un caso dove tu a un certo punto decidi arbitrariamente che la tua vita finisce qui e non ti interessa se può durare 10 anni, 20 anni, 10 giorni o un secondo. E allora, in questo caso, secondo me, esiste una possibilità, che è quella di andare a studiare come hanno fatto gli altri.
Quali altri paesi, per esempio?
Esatto, allora, i paesi che hanno legalizzato il suicidio assistito e l'eutanasia attiva, sono, allora poi spiegheremo di cosa, sono quattro in Europa. Sono la Svizzera, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo. Poi ci sono altri paesi nel mondo, la Cina, la Colombia, il Giappone, e ci sono comunque varie situazioni intermedie. Per esempio, andiamo molto rapidamente,
sì,
perché capite,
no, è importante capite
esattamente come ci possono essere degli spazi. In Olanda, per esempio, l'Olanda è stata una delle prime ad approvare, a legalizzare l'eutanasia dal 2001.
Parliamo di eutanasia, per
eutanasia, ed è stato il primo paese al mondo a consentire eutanasia e suicidio assistito. In Belgio addirittura è legale l'eutanasia anche sui minori. In Lussemburgo si prevede che La normativa è entrata in vigore nel 2009, prevede che non venga sanzionato penalmente e non, diciamo, non si possa dar luogo a un'azione di risarcimento per danni il fatto che un medico risponda a una richiesta di eutanasia. Quindi vedete come loro già ci vanno un po', cominciano ad aggirare l'ostacolo.
Certo.
Cioè loro agiscono sulla conseguenza nei confronti del medico anziché affrontare direttamente il tema.
Sì.
Sono sofismi, però questo ci spiega come,
perché c'è molta ipocrisia, come
esattamente quanto
argomento
sia difficile. Io lo capisco, quanto a me non interessano le questioni religiose, abbiamo detto qui più volte, anche spesso quando si parla di queste cose neanche anche l'etica la lasciamo fuori da quella porta.
È giusto che sia così, eh?
Esattamente, qui esiste il diritto del debole. Il debole è la persona che non ce la fa più e quindi bisogna l'unica cosa che noi dobbiamo affrontare è la legge dello Stato, cioè la possibilità a questa persona di non dover fuggire come un ladro, come è successo al DJ Fabo, e la possibilità che lo Stato apra, diciamo, alcune possibilità. La religione è un altro fatto, è un tema talmente personale.
Io vorrei fare questo appunto perché un ascoltatore scrive: la decisione di suicidarsi è contro il volere di Dio. Facciamo una breve riflessione: l'Italia non è il Vaticano, cioè è un paese comunque laico. Le leggi devono essere fatte non per il volere di Dio, ma per il bene dei cittadini.
Ma certamente, ma anche la masturbazione è contro il dovere, contro il,
ecco,
contro il volere di Dio. Eppure,
eh,
diciamo, non credo che ci sia un'emergenza in tal senso.
No.
Ovviamente è una butade.
È una
butade
per far capire che,
cioè, è chiaramente
di che stiamo parlando.
E si lega a quello che diciamo.
C'è
diciamo
un'esigenza dei cittadini che hanno un problema. Non possiamo dire che soltanto chi ha tanti soldi da poter andare in Svizzera per risolvere questo problema lo può fare, gli altri sono fatti vostri perché siete italiani.
Pensate alla Svezia, per esempio. La Svezia ha dato il via libera all'eutanasia passiva, cioè l'eutanasia passiva consiste nell'interruzione o nella omissione di trattamenti medici.
Ok.
E invece l'eutanasia attiva, per come la conosciamo noi, è assolutamente proibita. In Svizzera, che è il paese di cui si discute in questo momento, la legge consente l'aiuto al suicidio se prestato, recita testualmente, senza motivi egoistici.
Non è che perché ti ha lasciato la fidanzata decidi di suicidarti, ecco,
attenzione, perché vedrete che adesso ci sono, strada facendo, invece delle aberrazioni.
A me incuriosisce infatti quello per esempio della Svezia, cioè com'è possibile che l'eutanasia passiva sia ammessa mentre quella attiva no? Non
è qualcosa
più
di simile,
no, non si
al
soffre
contrario
ancora di più con l'eutanasia passiva.
Però lì se rientri anche, per esempio, attenzione, io non voglio cadere in tecnicismi, c'è chi ne capisce molto più di noi, rientri un po' in ambito testamento biologico, dichiarerò che se io finisco in uno stato vegetativo incurabile, dove devo, per vivere devo essere attaccato
alle
in determinate cose, dirò che questa
quello
cosa
già si può fare in
basta,
Italia
sì, quello, vanno staccate le macchine. La Svizzera soprattutto garantisce, come abbiamo visto, la prestazione anche ai cittadini stranieri. Lì la Svizzera ha un interesse ovviamente a monetizzare qualunque cosa, perché è chiaro, avete visto che un trattamento come quello di DJ Fabbo costa 10.000 euro soltanto per il trattamento medico,
cioè soltanto gli ultimi due minuti praticamente,
sì,
del trattamento
comunque insomma perché sono molte visite mediche prima,
c'è
tutta una trafila. Il medico per obbligo deve innanzitutto fare in modo che tu sia assolutamente convinto e deve per la legge elvetica cercare di farti tornare sui tuoi passi. Infatti poi ti dà appuntamento dopo un po' di tempo, è un po' come avviene anche nel caso dell'aborto o
esatto,
come avviene per esempio nel caso del divorzio, non lo fa il medico ma lo fa il giudice. In questi casi c'è sempre la figura preposta alla decisione, deve comunque sempre cercare di mettere in crisi la decisione stessa.
Sì.
In Francia per esempio l'eutanasia attiva è vietata, mentre parzialmente ammessa quella passiva. In Germania invece l'eutanasia attiva è ammessa anche se non c'è una legge specifica. Cioè i tedeschi, anche qui molto razionali, non hanno fatto una legge sull'eutanasia attiva, però hanno detto che se è chiara la volontà del paziente, chiaro, quindi ad esempio con un testamento biologico, appunto un ragionamento come è stato fatto nello specifico dal DJ Fabo, cioè un elenco di richieste e una pressante motivazione per appunto porre fine alla propria esistenza. In Germania appunto questo tipo di eutanasia è possibile solo se è chiara l'intenzione del paziente e soprattutto non esiste una legge specifica, perché i tedeschi sanno molto bene, come stiamo discutendo qui in maniera molto umile tra di noi, che è molto complicato legiferare sulla morte. È complicato legiferare sulla morte, è complicato toccare sempre le questioni di coscienza e le questioni di religione. Mentre in Gran Bretagna l'aiuto al suicidio è perseguito per legge, come ogni forma di eutanasia, ma anche qui un giudice può autorizzarlo in casi estremi. Vedete come si lasciano aperti.
È un paradosso, però.
Sì, perché si lasciano aperte le porte. Perché nessuno Stato civile può vietare e basta. Cioè, nel resto del mondo ci sono situazioni, addirittura nell'Oregon, che sono veramente molto estreme, che l'ha ammessa nel 1997, in cui l'eutanasia è permessa anche in caso di depressione dei pazienti.
Addirittura.
Che è una cosa molto, molto complicata.
È forte come concetto, perché sì. Lì chiunque passa un momento di depressione nella vita per motivi più o meno validi. Quindi
allora, questo è il quadro.
È ben inquadrato.
A questo punto io però farei una puntata sulle reazioni in Italia.
E certo, sì, perché ci sono state altre molto molto controverse.
Ci sono state delle reazioni veramente incredibili. Una di queste, diciamo tre su tutte. Una, la famosa Francesca Immacolata Chauqui.
Sì.
Chi è? È quella specie di losco personaggio arrestato per la divulgazione di notizie riservate in Vaticano e ovviamente rilasciato perché collabora con chi indaga. E questa, fra l'altro, c'è stata una grande sollevazione popolare.
Poi la Lucarelli l'ha condivisa per deriderla, quindi.
In pratica lei ha dato al DJ Fabo del vigliacco.
Sì.
Perché i veri eroi sarebbero quelli che combattono.
Esatto, sono quelli che restano, che combattono, io sto dalla parte della vita. Cioè. E poi ha rincarato la dose, ha detto vigliacco chi pensa e che si ha diritto di vivere solo quando si è sani, famosi e vincenti. E allora... questo è chiaro che è un personaggio assolutamente fuori da ogni logica, perché andare a dire che l'eroismo del DJ Fabo sta nel fatto che lui è stato sano, famoso e vincente e ora non lo è più è una cosa da pazzi. Ma il picco dell'indecenza l'ha toccato un mio antico cliente, l'ultra conservatore, per non dire altro, che direi che è un ultra cretino, Mario Adinolfi, che è uno che appena
il grande irreprensibile.
Appena c'è un tema etico, Mario Adinolfi entra con tutta la sua mole, un cristiano che pesa 150 kg di ignoranza,
anche di più, sì.
Forse anche di più, ed è entrato e lui ha paragonato l'eutanasia ai misfatti del nazismo, arrivando a scrivere la seguente frase: Hitler almeno i disabili li eliminava gratis. Ovviamente è successo l'ira di Dio, perché
a un certo punto a Facebook è esplosa la casella delle segnalazioni, letteralmente.
E qui c'è un'altra parte, perché Adinolfi è stato sospeso da Facebook
per un mese
per questo, sì. E io su questo non sono d'accordo, perché Adinolfi devi conoscerlo per evitarlo, cioè se tu gli togli voce, Adinolfi magari gli togli voce pubblica in questo mare magnum di Facebook, Adinolfi magari poi continua a fare proseliti lontano dai nostri occhi di controllo e magari qualcuno ci casca, mentre almeno lì lui scrive una cosa, lo seppelliscono a colpi di coglione e allora anche
e ce ne vogliono tanti per
lui, esattamente,
per seppellirlo fisicamente
ci vogliono,
ce ne vogliono tantissimi
e quindi almeno così, però devo dire che io sono non sono d'accordo, perché un'opinione, per quanto stupida e campata per aria, resta un'opinione.
Però, cioè, attenzione, nel regolamento di Facebook ci sta che se dici qualcosa di offensivo,
sì,
è quello che ha detto offensivo,
sì,
Facebook, essendo un organismo autonomo, ti blocca.
Io la penso diversamente. Cioè, una cosa sono le bufale, grazie alle quali invece i social campano, cioè sono tra i principali inserzionisti di Facebook.
E per quello non ti
bloccano. I siti bufalari. Allora, quelli non li bloccano. Un'altra cosa sono i pareri strampalati, anche al limite dell'oltraggio alla buona creanza. Appunto, io lo lascerei libero ad Inolfi di dire queste sue,
di rendersi ridicolo,
di queste,
diciamo,
sue cose, e comunque lo seppellirei a colpi di coglione,
bonariamente parlando. Esattamente. Ogni tanto c'è, sì, anche il messaggio tenero della moglie di Inolfi, che di fatto racconta: è vergognoso che ancora una volta, per un'opinione difforme rispetto al politically correct, mio marito Mario sia stato censurato da Facebook. Per un mese non potrà né postare né rispondere a messaggi privati. Forza amore.
Sì. Esattamente.
Ma Pontifex non ha parlato in merito, il sito Pontifex ancora non ha detto nulla.
No. Perché io sono... Però ha parlato Gasparri, che è un altro antico cliente, okay. Che ha attaccato invece Marco Cappato. Chi è Marco Cappato? Marco Cappato è colui il quale, il radicale che ha accompagnato in Svizzera Fabbo, e soprattutto che oggi si è andato a costituire, ad autodenunciare, perché lui per questa operazione rischia fino a 12 anni di carcere. Lui ovviamente sta facendo una campagna come solo i veri radicali sanno fare, cioè solo i radicali riescono a fare cose di questa forza, cioè,
sì, poi certo, gli va dato atto,
esatto,
sicuramente.
Prima di che decidessero di appoggiare Berlusconi avevano fatto un sacco di cose. Poi è chiaro che anche i grandi eroi commettono stronzate,
anche Garibaldi
nello specifico Cappato ha fatto una grande cosa, perché è riuscito a mettere d'accordo, diciamo, il servizio per una buona causa ha una buona dose di coraggio, perché lui stesso, d'accordo con Fabbo, avevano scelto di tirare fuori da questa storia la fidanzata e gli amici proprio per cercare di salvaguardare,
per un riscontro legale da evitare.
Sì, mentre Fabbo cerca il processo, perché Cappato
perché
cerca
vuole
il processo
comunque,
perché
lo scontro sociale, cioè,
sì,
evitare.
Perché lui tramite il processo, lui e le associazioni, credo che sia l'associazione Coscioni se non sbaglio, e correggetemi se sbaglio, cercano proprio il processo per far esplodere in sede legislativa il grande caso, mentre la povera fidanzata di Fabbo e gli amici sarebbero incappati con
soltanto in beghe legali, punto e basta.
In beghe legali, e state sicuri che col sistema giudiziario italiano questo il carcere se lo sarebbero, sì, fatto sul serio, al contrario di qualche pentito di mafia che con le mani sporche di sangue è già in giro a fare quello che deve fare.
Senti, per chiudere la fascia, c'è un aspetto che nessuno dice: in realtà ogni anno sono 100 gli italiani che ricorrono in Svizzera a questo tipo di pratica. Oggi per esempio c'era un tale Giuseppe, il cognome non è stato reso noto, che ugualmente
una persona di 65 anni, sì,
però nel caso di DJ Fabbo se ne è parlato, quindi comunque c'è un problema sociale, non è una persona, cioè sono italiani che hanno un'esigenza.
Sì, ci sono dei numeri oggi su Repubblica, ora casomai li prendiamo, credo che siano ancora di più.
Sì. Io ho sentito questa mattina su un network nazionale,
sì,
si parlava,
sì,
di 100
l'anno. Insomma, è un
parliamo
tema
tra qualche minuto qui al Giustiziere su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Ultima fascia del Giustiziere con Geri Palazzotto, parliamo anche di numeri, perché non è un caso singolo quello di DJ Fabbo, di Fabrizio.
No, infatti avevamo preso i numeri di Repubblica di oggi, 232 sono gli italiani che dal 2015 hanno chiesto informazioni sull'eutanasia all'estero, 115 sono le persone andate in Svizzera, alcune poi va detto che hanno cambiato idea, proprio perché sappiamo che nella procedura, esatto, è fondamentale questo passaggio, che non avviene una volta ma avviene due o tre volte, e circa 11.000 euro, l'avevamo detto, è il costo complessivo per il suicidio assistito in una struttura elvetica. C'è una bellissima vignetta di LK oggi su Repubblica, dove sono i soli due personaggi. Il primo dice: sul fine vita il Parlamento si è già espresso da tempo, E il secondo dice: si può mettere fine alle proprie sofferenze gettandosi nel vuoto normativo. È proprio un suicidio, diciamo, nel vuoto di potere.
Che poi è la realtà, perché c'è un vuoto normativo difficilmente colmabile in Italia per la realtà italiana.
Sì, vabbè, siamo veramente...
Più che altro perché questa mattina ho provato a capire le dimensioni. Non è un problema di alla destra dicono sì, alla sinistra no, o al contrario. Cioè, sfortunatamente, ogni singola realtà politica vive in seno alla stessa realtà un contrasto enorme tra iscritti allo stesso partito, che alcuni dicono sì, altri no, quindi non si arriverà mai a una legge così.
Sì, perché come avviene in questi casi, le realtà, diciamo, trasversali, è anche giusto che sia così, perché sono dei casi di coscienza, esatto. Si interviene su varie, diciamo, si muovono varie leve, e non è che siamo tutti quanti Adinolfi o tutti quanti Sciauchi, che hanno, diciamo, la realtà infusa e il cervello fuso. E abbiamo tutti quanti dei dubbi. Io stesso all'inizio della trasmissione ho detto: io credo che diciamo, sia giusto dare la possibilità a chi non ce la fa più, ecco, non ce la fa più a buon diritto, soprattutto, nel senso che, cioè, dopo una accurata certificazione medica, di mettere fine alla propria esistenza. Però so anche molto bene che per uno Stato, diciamo, legiferare sulla morte è molto complicato, e l'abbiamo visto anche guardando cosa fanno gli altri stati, dove si usano spesso degli escamotage, e ci sono molte eccezioni. Cioè, abbiamo visto, ci sono casi in cui non è prevista l'eutanasia, dalla legge non è prevista in maniera esplicita, però si può autorizzare.
La porta aperta per l'escamotage.
Esatto, si può autorizzare.
Ecco, però magari ti lancio solo una provocazione. Sì. Probabilmente si avrebbe più in fretta una legge in merito da parte del nostro governo se noi ponessimo i nostri parlamentari di fronte alle conseguenze del vuoto normativo. Cioè, io ti porto davanti a uno che lentamente sta morendo perché quello prevede la legge che accada. Probabilmente lì metti da parte per un attimo la religione tutta, sì, e capisci che il tuo compito di politico è quello di dare una legge che dia dignità alle persone.
Sì. Io questo tipo di riflessione l'ho fatto guardando questo bellissimo servizio delle Iene, quando a un certo punto il DJ Fabo dice all'intervistatore delle Iene, prova tu a stare una giornata con gli occhi chiusi, bendato, prova tu a essere completamente cieco, completamente immobile, a non poter parlare, a stare fermi. Ho detto: prova soltanto per un giorno. E io l'ho fatto invece, io lo faccio da anni, da 2 anni, da quant'era che lui ha avuto questo incidente tremendo. E lì ho capito che effettivamente io, immaginandomi soltanto un giorno in queste condizioni, già tutto mi è stato un po' più chiaro. Ecco,
se tu vuoi, c'è un ascoltatore che vorrebbe intervenire. Io non so chi sia, sinceramente. So che si chiama Piero. Tu che dici?
Possiamo, certo,
sentiamo
certamente
quello che dice, certo, Piero. È un argomento particolare, in molti sentono l'esigenza di intervenire. Piero, buongiorno.
Ciao,
Piero.
Ragazzi.
Ascolta,
buongiorno,
ti devo dire
voi,
subito,
no,
però abbiamo giusto 30 secondi, quindi
30
sei molto...
secondi, una piccola, okay, riflessione su quello che avete detto poc'anzi, in
prego,
parte ai messaggi di qualche ascoltatore.
Sì.
Dico, che Dio abbia comandato che nessun uomo faccia l'eutanasia o si tolga la vita in casi estremi come questo, dico, sfiderei chiunque a mettere nero su bianco, viceversa, che Dio ha detto questo.
Cioè, tu dici, non c'è un passaggio nelle Sacre Scritture, volendo fare un po' di vaticanismo, dove effettivamente si è esplicito questo?
Le Sacre Scritture sono state scritte dall'uomo.
Ovviamente qua entriamo in un ambito diverso, attenzione, perché...
Sì, no, per carità, però cosa voglio dire? Che semplicemente per quanto riguarda la nostra cultura cristiana, cattolica e tutto quanto, ci induce a dei pensieri vincolati.
Ho capito.
Dobbiamo vedere le cose da una prospettiva diversa.
Ecco, sì.
È quello che stiamo cercando di fare.
Sei in linea con noi. Nessuno vuole...
Dobbiamo vedere una cosa da una prospettiva diversa, senza essere cattivi, come il discorso l'altro giorno di... L'ex coso, non mi ricordo.
Se non te lo ricordi, andiamo avanti, non c'è problema.
No, vabbè, dico immediatamente, quello che ha lasciato la sua carica... Quello che ha lasciato la famiglia perfettamente.
L'assessore,
grazie. Vorrei vedere la faccia di chi ha in famiglia una situazione del genere, come lo guarda o come lo pensa.
E infatti,
se
proprio
non ti passi determinate cose, sì, dico, poi ti dimentichi delle tue credenze, delle tue.
Esatto.
dei tuoi dogmi,
delle tue convinzioni,
ecco,
sì, che ti hanno indotto, tra l'altro.
Esattamente.
E allora, perfetto, proprio per chiudere,
grazie Piero per il tuo intervento.
Un abbraccio,
grazie,
ragazzi. Ciao, ciao, ciao.
Proprio per chiudere in una maniera diversa, io, ed è una cosa un po' in linea con quello che abbiamo, col percorso che abbiamo fatto oggi, io vorrei chiudere con due casi di persone che ci spiegano come è possibile andarsene con gioia per non ricordare il dolore. Un caso estremo, famoso, sì, di quest'estate, un caso americano, di un artista 41enne californiana che si chiamava Betsy Davis, che appunto l'ultima sera prima di abbandonare appunto questa terra con il suicidio assistito, ha fatto una grande festa, ha invitato tutti gli amici e c'era l'obbligo di suonare il violoncello, l'armonica, poi c'era l'obbligo di vedere il suo film preferito, di mangiare la pizza che voleva lei, di strapazzarsi di cocktail, e le aveva mandato questo invito a tutti gli amici dicendo: sarà una festa diversa da tutte quelle a cui avete partecipato, perché ci vuole resistenza emotiva, equilibrio e apertura mentale. E allora si sono arrivati in 30 da New York, Chicago e tutto il resto, e hanno suonato, ballato e bevuto per lei sino all'ultimo momento. E il divieto di piangere è stato infranto soltanto perché questi poi andavano a piangere di nascosto in bagno e poi tornavano a ridacchiare, certo, diciamo, ovviamente con tutta la capacità di finzione che solo un vero amico può avere. E l'altro caso è un caso invece palermitano, è un caso che ci appartiene anche alla mia memoria, ed è il caso di Francesco Foresta, che era, diciamo, l'inventore di Live Sicilia, un grande giornalista, che non ha scelto di andarsene con appunto mezzi artificiali, si è spento da solo in pochissimi mesi, diciamo, transitando da una vita felice di giornalista di successo, di uomo amato e comunque anche di grande amico, in una esistenza da incubo dove un tumore lo ha devastato
in poco tempo.
Ecco, lui ebbe quest'altro coraggio, perché evidentemente scelse di vivere sino alla fine, grazie, diciamo, all'amore della sua compagna Donata, e scelse di vivere fino alla fine spiazzando tutti quanti con un funerale che lui ha scritto e descritto in vita, con delle istruzioni precise date a tutti noi. No, tralascio alcuni dettagli molto personali. La cosa bellissima è il messaggio che lui ha fatto leggere al suo funerale, quando eravamo tutti lì. Ovviamente un funerale dove si suonava e dove il figlio ha suonato la batteria, e un funerale dove si beveva, perché voleva che ci fosse il vino, dove si mangiucchiava, e il suo messaggio iniziava: ciao ragazzi, come va? E quindi diceva: ah, siete un sacco, e poi prendeva in giro il prete, diceva: ehi, Don Diego, l'ha mai celebrato un funerale con tutta questa gente?
Me fece morire la chiusura, sì, quando disse: adesso vado a vedere se c'è campo.
Questo adesso finisce così: adesso scappo, devo capire se qui, oltre al caffè Lavazza, c'è qualche connessione valida. Cioè, ragazzi, Live è aggiornato, perché lui aveva questa cosa,
fobia di Live, sempre aggiornato,
di Live Sicilia, sempre aggiornato. Insomma, brividi. Queste sono due storie che siamo riusciti a raccontare così, senza cadere troppo nell'emozione, perché bisogna tener conto che, diciamo, nella chiusura della nostra vita è anche previsto, diciamo, l'opzione andarsene con gioia per non ricordare il dolore.
Esattamente. Io nel frattempo tengo a rassicurare i nostri ascoltatori che qui non abbiamo chiaramente un prete, ma non abbiamo neanche un ateo, è semplicemente, esatto, una persona che esprime il suo
stanno
punto di vista,
no,
perché arrivano messaggi qua che
piuttosto non vorrei ben dire, ben volentieri organizzeremo una puntata, già nei prossimi giorni ci concordiamo con Geri, con un prete, penso anche Vito Impellizzeri, che era con noi l'altra volta, proprio per prendere questo argomento, perché è argomento particolare, interessante, perché non mi va a sentir dire quanto vi sbagliate. Se i politici seguissero il volere di Dio, tutti si vivrebbe bene.
Ecco, esatto.
Questa è una cazzata di proporzione ciclopica.
Voglio dire al nostro ascoltatore che il volere di Dio
non si offenda nessuno. Abbiamo visto nei secoli il Vaticano ha fatto politica.
Il volere di Dio con la politica non c'entra assolutamente niente.
Purtroppo, buon senso in quel caso.
E anche per fortuna.
Io non credo che Dio abbia mai parlato di l'eutanasia, perché se andiamo a leggere le sacre scritture, per chi l'ha fatto, Dio parla della donna che deve stare al suo posto, che non deve interrompere l'uomo mentre ma parla. È una cosa inattuale, inapplicabile alla nostra società.
Il Dio è un'altra cosa e ognuno ha, diciamo, la chiave, esatto, per cercare di aderire al volere di un Dio, che comunque lo si chiami. Qui stiamo parlando di altri
di
casi, stiamo parlando esattamente di lezioni di civiltà, perché è facile invocare il volere di Dio dalla poltrona di casa.
Soprattutto questo, perché chi può confutare il volere? Cioè chi, vabbè,
esatto,
vabbè, ci siamo capiti.
Dai. Tra l'altro ci sta ascoltando, quindi salutiamolo.
No, ma io sono ben disposto al confronto, lo faremo in un'altra sede.
No, ti parlo di Dio proprio.
Io oggi lo chiamerei.
Non credo proprio.
Magari ci ascolta lui.
Io farei, anziché il giustiziere, questa la chiamerei l'anticristo.
No, dai.
Anche perché, fra l'altro, mi si è completamente chiuso il naso. Questo è un segnale.
Vedi. È il signore, sicuro. Dai, sì. Parte scherzi. Allora,
col sorriso.
Dio del Vixinex.
Allora, è tutto da Massimo Pisciotto.
Tancredi Bua.
Da Geri Palazzotto.
E allora, il giustiziere lo ascolterete più tardi, in replica, dalle 21 alle 22. E poi ancora dalle
e domani
5.
Abbiamo una bella puntata.
Domani.
Però non possiamo spoilerare nulla.
Mi sa che ritorniamo all'argomento di ieri.
Sì, in qualche modo c'entra anche il Papa, però non dico nulla. Dai.
E allora, tutti quanti un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.